Radio Giornale.
Le difficoltà a reperire materie prime. Il presidente della Confederazione Parmalat parla di un nuovo ricorso al lavoro ridotto, ma c'è chi vede anche un pericolo di aumento dei prezzi. Cresce la pressione migratoria al confine tra Germania e Polonia. Il ministro degli interni tedesco invia 800 uomini. Nel weekend bloccate ronde antimigranti composte di estremisti di destra. Golpe militare in Sudan. Dopo settimane di tensioni, arrestato il premier Abdullah Hamdok. Detenuti dalle forze armate anche altri membri del governo. Il tentato assassinio di Solduno, un nuovo caso nella categoria dei femminicidi. A che punto siamo in Svizzera con gli strumenti di prevenzione? Se ne parlerà a Modena. Molte aziende elvetiche faticano a reperire materie prime e anche determinate componenti, e questo a causa delle persistenti difficoltà a livello di catene di approvvigionamento. Una situazione che rallenta la produzione, tanto che il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha espresso preoccupazione ieri sui domenicali, prevedendo per la prossima primavera un nuovo ingente ricorso al lavoro ridotto. E questo è uno scenario condivisibile? Antonella Kreutzer lo ha chiesto a Sergio Rossi, professore di economia all'Università di Friburgo.
A mio avviso e dalla mia prospettiva, l'affermazione di Guy Parmelin è eccessiva. Spaventa inutilmente le aziende e poi anche i lavoratori, perché è vero che c'è questa strettoia nella fornitura di materie prime o di prodotti semilavorati, però è una strettoia che si risolverà nell'arco di qualche mese, anche perché probabilmente non ci saranno più dei confinamenti, questo famoso lockdown che abbiamo vissuto anche in Svizzera, dove le attività economiche erano chiuse per decisione pubblica. Probabilmente ci sarà ancora una certa diffusione della pandemia, però non al punto da dover chiudere le attività, per cui piano piano l'offerta recupererà questo ritardo nell'approvvigionamento, i problemi nel trasporto marittimo e non solo marittimo saranno risolti, il problema sarà più che altro il prezzo di queste materie prime.
Ecco, quale rischio intravede in particolare?
L'ondata di rialzo dei prezzi di questi prodotti semilavorati o semifiniti potrebbe restare tale perché le imprese si abitueranno a vendere questi prodotti a prezzi maggiorati e sarà difficile che ci sia un aumento così forte dell'offerta da far cadere di nuovo i prezzi ai livelli pre-pandemia.
Parliamo di inflazione quindi, professor Rossi?
Non è un rischio di inflazione perché non è un fenomeno che va a durare nel tempo, non è la moneta che perde potere d'acquisto, ma sono i prezzi che aumentano per un gioco a rialzo fra domanda e offerta. È una fiammata sui prezzi anche al consumo, non solo delle materie prime, perché poi a cascata questo si riverbera anche sui prodotti finali che i consumatori acquistano, ma sarà una fiammata di qualche mese, anche perché i consumatori non avranno quell'aumento di potere d'acquisto che permetterà loro di acquistare sempre più beni o servizi. Molti consumatori sono lavoratori e sappiamo anche in Canton Ticino soprattutto quanto i lavoratori soffrano per avere ciò che aspetta loro, anche per vivere degnamente durante il mese per il quale sono stipendiati. Questo è un problema che ci fa capire che probabilmente la prossima primavera inizieranno a calmarsi i prezzi al consumo e di seguito anche i prezzi alla produzione. Non sarà per nulla una inflazione, non sarà un problema macroeconomico, ma sarà un problema settoriale, e poi il problema del mercato del lavoro sarà molto più grave, per cui ci sarà un calo della domanda quando anche i risparmi saranno esauriti, da qui di nuovo un aumento della disoccupazione o comunque non un aumento del livello occupazionale.
Le considerazioni di Sergio Rossi, vi ricordo, professore di economia all'Università di Friburgo. Parliamo ora della crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia, che ha ripercussioni anche sulla Germania, che da giorni registra un costante aumento degli arrivi di profughi nel paese. Il ministro degli interni tedesco Horst Seehofer ha ora deciso il rafforzamento dei controlli lungo il confine con la Polonia. Walter Rauwes è collegato da Berlino. Sta crescendo dunque la pressione migratoria anche al confine tedesco?
Sì, attualmente sono circa un centinaio i profughi che ogni giorno giungono in Germania attraversando il confine con la Polonia. Provengono appunto dalla Bielorussia, dove il regime di Lukashenko li fa entrare in Polonia per mettere sotto pressione l'Unione Europea e per vendicarsi delle sanzioni introdotte nei confronti del suo paese per via delle violazioni dei diritti umani e civili. Una strategia cinica che però, purtroppo, è il caso di dirlo, già sta dando i suoi frutti, in quanto ha innescato in Polonia e ora anche in Germania reazioni dettate più dal panico e dalla paura di un nuovo flusso migratorio che non da principi umanitari. Berlino ha così inviato al confine con la Polonia 800 agenti di polizia per rafforzare i controlli lungo la linea di confine, ma non solo pattuglie miste tedesco-polacche pattugliano anche il confine esterno dell'Unione Europea con la Bielorussia, nel tentativo così di bloccare l'arrivo incontrollato di profughi.
presidiare la linea di confine non sono solo però gli agenti di polizia, ma anche cittadini privati. Walter, vuoi precisarci di che cosa si tratta?
Nella notte fra sabato e domenica la polizia tedesca ha fermato alcune ronde di militanti neonazisti che nei pressi della cittadina di Guben, al confine con la Polonia, si erano messe in moto per dare la caccia a profughi provenienti dalla Polonia. Alcuni membri di queste ronde erano armati addirittura di coltelli, manganelli e gas lacrimogeni. La polizia è riuscita a fermare una cinquantina di persone e ad arrestarne altre 10. A mobilitarsi sono però anche coloro che vogliono ora esprimere la loro solidarietà con i profughi organizzando sit-in e presidi lungo la frontiera. Il leader dei Verdi, Robert Habeck, intanto ha chiesto all'Unione Europea di aiutare la Polonia ad accogliere in modo civile i profughi e a distribuirli poi in tutti i paesi membri.
Walter Rau, è la situazione migratoria che comincia a preoccupare i confini tedeschi. Sarà estradato negli Stati Uniti Otto Niel, il boss colombiano del narcotraffico, arrestato sabato dalle forze speciali di Bogotà. Il cinquantenne, che era capo del più potente cartello della droga del paese, è stato catturato durante un'operazione che ha coinvolto circa 700 agenti. Il colpo peggiore al traffico di narcotici dai tempi della morte di Pablo Escobar, così ha definito il suo arresto il presidente colombiano Iván Duque. Sono ore caotiche in Sudan, dove è stato arrestato il premier Hamdok dopo il golpe militare seguito a settimane di tensioni nel paese. Sono detenuti dalle forze armate anche altri membri del governo. L'aeroporto di Khartoum è stato chiuso, mentre sono stati segnalati problemi alle linee telefoniche e l'accesso ad internet subisce continue interruzioni. Ci aggiorna in redazione Paola Nürnberg.
La prima a rivelare quello che sta accadendo nel paese africano è stata la TV locale Al-Adat, che ha parlato di arresti domiciliari per il premier Abdullah Hamdok, detenuto insieme ad altri membri del governo dalle forze armate. Il Sudan è spaccato tra fazioni civili e militari, contrarie queste ultime al governo civile di transizione, da quando nel 2019 era stato cacciato il presidente Omar al-Bashir ed era già stato agitato da venti di golpe lo scorso settembre, golpe però presto sedato. Ma il paese, soffocato dall'inflazione e dalla crisi economica, è rimasto incastrato nella morsa di tensioni crescenti e di agitazioni da parte dei sostenitori dei due schieramenti che per settimane sono scesi in piazza per protestare in seguito alla mancata concretizzazione del passaggio verso un governo democratico. Nel fine settimana appena trascorso, il primo ministro sudanese aveva incontrato a Khartoum l'emissario statunitense per il Corno d'Africa Jeffrey Feltman, un incontro volto a risolvere le frizioni, ma la situazione precipitata nel giro di poche ore. L'aeroporto della capitale è stato chiuso e sospesi i collegamenti internazionali. Anche le telecomunicazioni subiscono interruzioni e questo rende difficile ottenere informazioni aggiornate, ma a breve è atteso un discorso del leader del Consiglio militare di transizione.
Restiamo in Africa per parlare del conflitto civile in Etiopia, una situazione che si sta sempre più aggravando. Il governo continua infatti da alcuni giorni a bombardare le postazioni dei ribelli tigrini e a ostacolare l'accesso degli aiuti umanitari. Da quando è iniziata la guerra lo scorso novembre è inoltre sempre più difficile verificare il numero delle vittime. Ce ne occupiamo stamane con il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Cofì. Vogliamo ricordare innanzitutto in che situazione si trova l'Etiopia a quasi un anno dall'inizio del conflitto.
La tensione continua a salire. Dopo varie smentite, il governo etiope ha finalmente confermato che da giorni sta bombardando diverse aree della regione del Tigray, tra cui la capitale Mekelle. Sebbene le autorità abbiano detto di aver colpito dei centri di addestramento dei ribelli tigrini, altre fonti hanno denunciato la distruzione di almeno un'università e altre abitazioni. Secondo le stime ufficiali, ieri c'è stato l'ottavo bombardamento della regione di quest'ultima settimana e se ne prevedono altri. I ribelli del Fronte Popolare per la liberazione del popolo tigrino, TPLF, hanno invece negato che ci siano stati attacchi nella giornata di ieri. Purtroppo resta difficile confermare le informazioni, sia l'esercito etiope che i ribelli sono stati accusati di aver bloccato l'accesso a molte zone. Tutte le linee telefoniche sono invece state sospese. Per il momento il TPLF, anche se meno numeroso, sembra aver occupato gran parte della regione e entrambe le fazioni sono inoltre state accusate di aver reclutato centinaia di bambini soldato per combattere una guerra che non sembra aver fine.
Matteo, c'è stato un radicale peggioramento della relazione tra l'ONU e il governo etiope. Qual è quindi la situazione umanitaria al momento?
Piuttosto tragica. Le Nazioni Unite e altre organizzazioni umanitarie dicono di non riuscire a raggiungere la maggioranza della popolazione in difficoltà. Venerdì un aereo del Programma Alimentare Mondiale, PAM, non è riuscito ad atterrare a Mekelle a causa dei bombardamenti ed è dovuto tornare indietro verso la capitale etiope, Addis Abeba. E nonostante l'autorizzazione di volare verso la regione del Tigray era stata concessa, il governo non aveva avvertito dell'operazione in corso. Sono ora circa 7 milioni i civili che necessitano di aiuti umanitari, 5 milioni si trovano nella regione del Tigray, mentre almeno 400.000 sono in gravi condizioni simili ai livelli di una carestia. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, paradossalmente premio Nobel per la pace nel 2019, dopo aver messo fine alla guerra con l'Eritrea, si sta inimicando gran parte della comunità internazionale. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno recentemente minacciato varie sanzioni contro la leadership politica etiope.
Matteo Fraschini Cofì e la guerra civile in Etiopia. Prima dello sport occupiamoci dell'iniziativa della cittadina vodese di Renon, che sosterrà economicamente l'acquisto di prodotti riutilizzabili per proteggersi durante il ciclo mestruale, prodotti come coppette o slip. Una decisione politica che ha lo scopo di lottare contro la difficoltà di accesso per motivi finanziari o sociali a questo genere di protezioni, integrando aspetti anche legati alla sostenibilità. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Gli abitanti di Renon possono da poco utilizzare un buono di 20 franchi distribuito dal comune per acquistare prodotti per le mestruazioni alternativi e meno inquinanti. Dopo la distribuzione gratuita di assorbenti nelle scuole, la città ha deciso di fare un passo in più, combattere tutti gli effetti negativi del ciclo, economici, sanitari e sociali, integrando l'ecologia e dando un aiuto indiretto a un negozio locale specializzato in questo tipo di prodotti. Un'azione virtuosa, secondo Frederick Schweingruber, responsabile ambiente per la città. C'è innanzitutto un aspetto legato all'igiene, c'è poi un aspetto sociale, poiché tutte devono avere accesso a questi prodotti. C'è un aspetto economico e uno ecologico legato alla riduzione dei rifiuti. Per noi è un esempio concreto di ciò che può essere la sostenibilità nella vita quotidiana. Il costo dell'operazione è di 15.000 franchi e Frederick Schweingruber crede che non ci sia nessun tipo di problema nell'utilizzare soldi pubblici per finanziare, anche se indirettamente, un negozio privato. E ricorda che si tratta di un progetto di informazione e sensibilizzazione e non semplicemente la vendita di un oggetto. Se l'operazione dovesse avere successo, Renault non esclude di aumentare il montante delle sovvenzioni.
L'abbiamo annunciato, siamo allo sport. David Conti con un Verstappen che in Formula 1 si conferma leader del mondiale.
Un osso duro per Lewis Hamilton, l'olandese infatti non molla la presa. Ieri sera ad Austin è tornato al successo, precedendo proprio il suo rivale, ora staccato di 12 punti nella generale a 5 Gran Premi dal termine. Nel calcio, seconda sconfitta consecutiva in campionato del Lugano, battuto 2-0 a Basilea nonostante una buona partita. I bianconeri in classifica sono quarti a pari merito con il Grasshopper. Nella posticipo di Serie A 1-1 tra Inter e Juventus, sempre all'estero. In Spagna il Real ha vinto 2-1 il classico contro il Barcellona, 5-0 del Liverpool a Manchester contro lo United, 0-0 invece nel derby di Francia tra Marsiglia e PSG. Nel motomondiale Fabio Quartararo è il nuovo campione del mondo di MotoGP, primo francese della storia a riuscire nell'impresa. A Misano gli è bastato un quarto posto nel giorno della vittoria di Marc Marquez. Infine nello sci alpino inizio di stagione riuscito per i colori rosso crociati. Dopo il secondo posto di Lara Gudberami, Marco Odermatt ha vinto il gigante di Sölden ottenendo il quinto successo in Coppa del Mondo. Ottimo quarto posto per Gino Caviezel.
A Modena, Franco Cristini, tornerete tra pochi minuti sui fatti di Solduno.
Sì, il tentativo di femminicidio di giovedì scorso, il grave fatto di sangue che ha avuto per vittima una giovane donna di 22 anni e per autore il suo ex compagno. Fortunatamente, se così possiamo esprimerci, il gesto non è stato letale, ma rimette i riflettori su una preoccupante realtà, quella delle violenze di genere, e anche sulla difficoltà di offrire alle potenziali vittime una protezione sufficiente. Allora, cosa ancora si può fare per cercare di migliorare le cose? È uno degli aspetti di cui vorremmo discutere.
Modem in onda alle 8.20 su Rete 1, in replica alle 19.25 su Rete 2 o da ascoltare quando volete anche sul podcast e sull'app Play RSI. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.